Benvenuti e benvenute a Ceramica Sarda, Estetica, Storia e Cultura, il programma di Radiorama Sound che tratta della produzione in ceramica della Sardegna. Vi ricordo che andremo in onda ogni mercoledì dalle 13.30 alle 14 sulle frequenze 88 FM e 98 FM, sul DAB+ per il cagliaritano e ovviamente in streaming grazie al link che troverete sul sito dell'emittente radioramasound.com. Nello stesso sito trovate anche la sezione podcast in cui riascoltare le puntate passate. Dunque, per chi di voi ha seguito l'altro programma di carattere storico che è andato in onda quest'anno, Dei di Pietra, diciamo che ritorniamo un po', ritroveremo alcuni contesti e alcuni siti, anche se questo programma avrà lo scopo di raccontare esclusivamente della produzione in ceramica nel corso del tempo e quindi partiremo dalle testimonianze più antiche della produzione sarda per arrivare poi a raccontare le differenze che si sono susseguite col passare delle epoche. Iniziamo subito parlando appunto delle tracce più antiche. Le tracce più antiche di produzione ceramica in Sardegna risalgono a un periodo compreso tra il 5700 e il 5000 a.C., durante quello che è definito Neolitico Antico. I ritrovamenti principali provengono da grotte dove sono stati scoperti manufatti realizzati a mano in ceramica d'impasto. Le forme principali comprendevano tegami e olle globulari con un collo corto e stroflesso e un orlo ondulato, utilizzate per la cottura, oltre a piatti, scodelle, tazze e bicchieri destinati al consumo e alla conservazione degli alimenti. Alcuni recipienti presentavano fori per essere sospesi con cordicelle. Un tratto distintivo di questa fase è la decorazione cardiale ottenuta imprimendo il bordo di una conchiglia, che è appunto definita cardium, sulla pasta fresca del vaso. Accanto ai vasi decorati si trovano esemplari non decorati ma realizzati con la stessa tecnica. Un esempio significativo di questa produzione è stato rinvenuto nella Grotta Verde di Alghero, dove sono emersi vasi con anse a gomito, oblique o dritte sopra l'orlo, decorati con impressioni cardiali. Tra le forme più comuni si annoverano olle a collo breve e corpo globulare, con due anse al gomito talvolta decorate con rilievi antropomorfi e vasi a collo alto cilindrico o tronco conico, spesso provvisti di anse orizzontali forate e cordoni plastici. Una successiva fase neolitica, documentata nella grotta di Filiestru di Mara, ha restituito frammenti di tegami, scodelle emisferiche comprese, olle a collo lungo e vasi a collo alto cilindrico tronco-conico, confermando l'evoluzione delle tecniche e delle forme. Tra il 4700 e il 4000 a.C., durante il Neolitico Medio, si diffonde la ceramica di Bonuiginu, dal sito omonimo presso Mara. Questa ceramica si distingue per l'eleganza degli impasti fini e delle decorazioni ottenute con tratti minuti o piccoli punti impressi su orlo e carena. Alcuni vasi presentano anse decorate con bottoni plastici delimitati da incisioni o puntini graffiti post-cottura, mentre altre anse mostrano appendici raffiguranti animali o volti umani stilizzati. Un vaso rinvenuto nella grotta del bagno penale di Cagliari mostra una decorazione a scacchiera e motivi geometrici, dimostrando l'abilità artistica di questa cultura. In questo periodo si iniziano anche a scavare sepolture intenzionali con corredi funerari comprendenti ciotole, tazze, ovviamente tazze troncoconiche e figurine di Dea Madre Statupigia, simbolo di fertilità e rinascita. E qui ovviamente vi invito a andare a ripercorrere il tragitto storico che abbiamo fatto nel programma precedente, Dei di Pietra, per andare a effettivamente ampliare su queste figurine e capire il loro significato e soprattutto le loro forme. Queste statuine, infatti, principalmente in pietra tenera ma anche in ceramica, avevano i glutei e i seni enfatizzati. Come detto, non mi dilungherò troppo sulla descrizione di questo artefatto perché ne abbiamo già dedicato tantissimo spazio. La fase successiva, scoperta nella località di San Ciriaco a Terralba, si distingue per ceramiche a pareti sottili, lucide, di colore cuoio o nero. Le forme predominanti includono vasi con orlo estroflesso e anse verticali, spesso privi di decorazioni, sebbene alcuni esemplari presentino incisioni o impressioni geometriche. Le forme da mensa comprendono bicchieri, ciotole carenate, scodelle e tazze basse, mentre i vasi contenitori assumono forme ovoidali con collo definito. Sebbene non esistano datazioni assolute per questa fase, essa è collocabile nel Neolitico recente, tra il 4000 e il 3200 a.C., sulla base delle cronologie della cultura di Bono Ighino e della successiva cultura di Ozieri. Negli ultimi secoli del IV millennio a.C. emerge la cultura di Ozieri, connotata da una vasta diffusione in Sardegna e da una produzione ceramica particolarmente raffinata. Le decorazioni venivano incise o impresse prima della cottura e successivamente evidenziate con pasta bianca o ocra rossa. I motivi decorativi comprendevano bande, triangoli, spirali e cerchi concentrici, armoniosamente disposti per creare figure simmetriche. Alcuni vasi presentano figure femminili stilizzate e tra le forme più elaborate si trovano le pissidi, ispirate ai modelli egeo-anatolici utilizzate per contenere sostanze o oggetti preziosi. Questi recipienti cilindrici o carenati con spalle rientranti erano spesso provvisti di peducci, bugne forate e decorazioni elaborate. Una caratteristica di questa fase è il cosiddetto vaso a castello, riccamente decorato. Le ceramiche da mensa comprendevano piatti a pareti basse, ciotole carenate con bugne o prese perforate, tazze con anse verticali, scodelle convesse e bicchieri slanciati. Per la cottura si utilizzavano grandi vasi carenati con anse e più di 30 cm di diametro, oltre a spiane con margini rialzati e fori passanti. I piccoli tripodi con vasche aperte e piedi larghi rappresentano una peculiarità stilistica di questo periodo. Tra le forme ceramiche destinate alla cottura dei cibi si distinguono tegami realizzati con impasti grossolani e superfici poco rifinite, insieme alle olle che presentano un corpo globulare o ovoide. Queste ultime sono caratterizzate dalla presenza di anse verticali o di bugne collocate sotto l'orlo o nel punto di massima espansione del corpo dell'oggetto. Tra i recipienti chiusi, pensati per contenere liquidi, si trovano i vasi a collo. Questi manufatti si contraddistinguono per un collo ben definito, che può essere di altezza variabile e di forma cilindrica o tronco-conica, con un corpo globulare oppure ovoide e un fondo piano o lievemente concavo. Le anse, applicate nel punto di massima espansione del corpo, sono spesso integrate nello spessore della pasta interna del vaso, dando origine alle cosiddette anse a tunnel o caniliculate. Alcuni esemplari presentano anche anse a occhi, nome che deriva dall'impressione visiva che si ha osservando il vaso dall'esterno. Un esempio significativo proviene dal sito di Is Solinas a Giba, dove un vaso decorato con cerchi concentrici sul corpo mostra dettagli ripassati con pasta bianca. Altri esemplari notevoli includono il vaso rinvenuto a Cucurussarriu, nei pressi di Cabras, e quello della Grotta del Carmelo di Ozieri, entrambi decorati con archetti concentrici sovrapposti sulla spalla. Tra gli strumenti domestici, le fusaiole erano usate per bloccare il fuso. Sebbene la loro forma sia rimasta invariata fino all'età del ferro, in questo periodo si arricchiscono con decorazioni che riprendono i motivi tipici dei vasi, adattandosi alla loro forma. Anche i pesi da telaio presentano ornamenti simili con archi concentrici. Un esempio proviene dal villaggio di Concailonis, vicino a Cabras, e un altro dalla sacca 183 di Cucuruza Rius, dove un peso da telaio mostra, oltre alle decorazioni, una figura femminile evidenziata dall'uso di ocra rossa per colorare il triangolo dell'abito. La figura umana compare frequentemente nelle decorazioni dei vasi di questo periodo ed è rappresentata anche a tutto tondo nelle cosiddette dee madri. Tuttavia, a differenza delle statuine del Neolitico medio, queste divinità femminili non sono più volumetriche e steatopige. Un esempio significativo è il busto di una figura ritrovata nella grotta di Saucca de Sutti in Tirolo, in cui i seni sono messi in risalto da una sorta di collana ottenuta con piccoli punti impressi. Altre statuine provenienti da diverse località mostrano volti stilizzati con un naso prominente, simile a quello degli idoletti marmorei e contemporanei, e tratti anatomici accentuati come seni e glutei sporgenti. Passando poi all'età del rame, abbiamo nel corso del terzo millennio a.C. la diffusione della metallurgia in Sardegna, e ciò porta a significativi mutamenti nell'organizzazione sociale e culturale dell'isola. Un esempio di queste trasformazioni è rappresentato dal villaggio di Sucot du Cannelès, il più importante insediamento appartenente alla cultura di Ozieri finora conosciuto. Qui il villaggio si espande verso sud con nuove capanne che presentano ceramiche quasi prive o del tutto prive di decorazioni, mantenendo tuttavia i tratti formali tipici della ceramica di Ozieri. Questa evoluzione culturale denominata sub-Ozieri evidenzia la continuità del patrimonio culturale pur in un contesto di cambiamento. In questa fase fanno la loro prima comparsa gli strumenti in rame, come le lesine. Parallelamente si osservano innovazioni nella produzione della ceramica. Accanto all'impasto già noto della fase di Ozieri, identificato come Cannelès A, di colore scuro che varia dal bruno rossiccio al nero e con un grado di depurazione basso o medio, emerge un nuovo tipo di ceramica denominato Cannelès B. Quest'ultimo si distingue per l'impasto chiaro, di tonalità giallina o rosa pallido, molto più depurato. Entrambi i tipi di impasto sono stati studiati mediante analisi mineralogiche con l'impiego di tecnologie avanzate, per esempio con diffrattometria a raggi X e analisi petrografiche in sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore. L'impasto A, caratterizzato dalla variabilità cromatica che va dal grigio scuro al bruno rossastro, rispecchia un processo di cottura rudimentale, condotto in atmosfera riducente, ossidante o alternata. Al contrario, l'impasto Cannelès B rivela un ciclo di cottura prevalentemente in atmosfera ossidante. Questo tipo di ceramica, decorato con bande rosse dipinte e privo di inclusi visibili, è realizzato con argilla carbonatica e presenta una componente sabbioso-siltosa con frammenti vulcanici. Nel sito di Selargius e in quello di Soleminis, gli impasti A e B coesistono, ma la prima è nettamente predominante. La ceramica Cannelès A è utilizzata per un'ampia gamma di recipienti, tra cui scodelle e contenitori per la cottura dei cibi, come tegami, spiane e tripodi. I tripodi di questa fase hanno forme chiuse e panciute, con pareti concave, carene smussate e fondi convessi. I piedi triangolari e insellati sono collocati nel punto di massima espansione del vaso, mentre le prese a bugne, generalmente in numero di tre, si trovano vicino all'orlo. Meno comuni sono i tripodi bassi e aperti, che presentano una variante piatta, presumibilmente usata come sostegno. Questa tipologia di recipiente si manterrà in uso fino all'età del bronzo antico. Le forme della ceramica di impasto cannelles B, invece, comprendono solo contenitori da mensa, come scodelle, ciotole e vasi a collo destinati a liquidi, spesso decorati con bande rosse. A causa della sua bassa porosità, questo tipo di ceramica non viene mai utilizzato per la cottura dei cibi o per la realizzazione di tripodi. L'evoluzione delle forme ceramiche su bozzieri conduce gradualmente agli sviluppi successivi delle culture di Filigosa e Bealzu. Tipici di queste fasi sono i vasi bitroncoconici con collo concavo, come l'esemplare rinvenuto nelle Domus di Bealzu presso Osilo, usati per contenere bere o trasportare liquidi. Nella produzione di ceramiche da mensa i piatti sono rari, mentre le scodelle abbondano. I vasi a cestello, nonostante i profili più rigidi e la quasi totale assenza di decorazioni, rimangono in uso. Altri elementi distintivi includono tazze e ciotole carenate, talvolta con pareti inclinate verso l'interno, fondi piatti e piedi troncoconici. Tra le forme per bere si trovano bicchieri e boccali. Le spiane sono utilizzate presumibilmente per cuocere focacce o come piatti di portata, mentre i tegami, di dimensioni variabili dai 10 ai 40 cm, servono per la cottura dei cibi e si distinguono per la loro fattura grezza. Le olle, spesso dotate di anse o prese poco sviluppate, sono impiegate per contenere, cuocere o conservare. I grandi doli destinati alla conservazione delle provviste assumono forme globulari rastremate nella fase su bozzieri, evolvendo in esemplari con spalle sfuggenti e colli durante il periodo di Bealzu. La funzione di attingitoio era attribuita a specifiche tazze carenate caratterizzate da un manico rettilineo, sopraelevato, con una estremità ricurva e forata. Questo particolare design è stato descritto da alcuni studiosi come un manico a protome di uccello, per la sua forma distintiva. Nei contesti appartenenti alla cultura di Filigosa si diffondono ciotole carenate con un accenno di spalla e un breve colletto dal profilo pluriangolare che vengono considerate fossili guida di questo specifico aspetto culturale. Sia nella cultura di Subozieri che in quella di Filigosa è ricorrente la presenza di forme carenate, mentre queste risultano assenti nel panorama culturale di Bealzu. Durante questo periodo fanno la loro comparsa pesi da telaio di due tipologie principali, uno di forma reniforme e l'altro a ferro da stiro. Numerosi esemplari presentano decorazioni elaborate, come dimostrato dal peso rinvenuto a Serra Cannigas presso Villa Greca. Tra il 2700 e il 2200 a.C., secondo le conoscenze attuali, si sviluppa in Sardegna la cultura di Monteclaro. In alcune località della Sardegna meridionale, come a Iscalitas di Soleminis, questa cultura si sovrappone stratigraficamente all'aspetto su Bozzieri, mentre in altre aree, specialmente nel centro-nord, si sovrappone all'aspetto a Bealzu e precede la fase del campaniforme. Le pratiche funerarie associate a Monteclaro comprendono tombe ipogeiche con accesso verticale tramite pozzo e due o tre cellette laterali destinate a inumazioni singole, come testimonia la tomba eponima scoperta a Cagliari. Inoltre, vi sono esempi di riutilizzo di tombe di epoche precedenti. Oltre alle sepolture, sono noti alcuni villaggi, tra cui un insediamento fortificato a Monte Baranta, nei pressi di Olmedo, e un vasto villaggio santuario situato sulla sommità della collina di Biriai a Oliena. Interessante è poi il fenomeno di coesistenza tra ceramiche su Bozzieri e Monteclaro all'interno delle stesse strutture abitative, come evidenziato da ritrovamenti in alcune sacche di Iscalitas di Soleminis. Le ceramiche Monteclaro, rinvenute in questo sito, si distinguono per un impasto ben depurato e compatto, con superfici lisce talvolta ingobbite. Analisi tecniche rivelano una matrice vulcanica non compatibile con le argille locali di Parteolla, implicando approvvigionamenti da aree con presenza di componenti vulcanici come la zona di San Roque. Trattando sempre di Monteclaro, va detto che un tratto distintivo della produzione ceramica di quell'epoca è rappresentato dagli orli a testa e dalla decorazione a partitura metopale ottenuta mediante lunghe scanalature eseguite sulla pasta fresca. Questa decorazione spesso coesiste con motivi a stralucido, come nel piatto della tomba di Monteclaro a Cagliari, il cui fondo è decorato con un motivo a raggiera ottenuto sfregando uniformemente la pasta con una stecca prima della cottura, quando il vaso era già parzialmente essiccato. Un altro raffinato esempio di decorazione a stralucido si trova nella situla proveniente da Simbirizzi, vicino a Quartus Sant'Elena. In alcuni manufatti la partitura metopale a scanalature si alterna a un reticolo di maglie romboidali, anch'esso realizzato a stralucido. Le forme ceramiche tipiche di Monteclaro includono grandi contenitori per la cottura e la conservazione di alimenti, chiamati vasi situliformi o situle, come l'esemplare di Simbirizzi. Questi vasi troncoconici con orlo a testa sono dotati di 2, 3 o 4 anse e presentano altezze variabili tra i 15 e i 60 centimetri. Tra le ceramiche da mensa vi sono piatti, scodelle e ciotole con orli decorati a impressione di punti o tacche, oppure con orli a testa a tesa decorati a scanalature. Dunque, nel villaggio di Biriai presso Oliena sono documentate altre forme di ceramiche da mensa, tra cui bicchieri e vasi con versatoio. Questi ultimi, spesso bianzati, hanno una vasca profonda e un beccuccio all'orlo. Vi sono anche boccali, talvolta dotati di collo, con un'ansa posizionata tra orlo e spalla, come quello rinvenuto nella tomba di Saduchessa a Cagliari. I vasi utilizzati per la cottura erano generalmente di medie dimensioni e presentavano una varietà di forme e caratteristiche regionali. Tra questi si distinguono i tripodi con piedi a largo nastro, triangolare o trapezoidale, talvolta insellati a sezione concavo-convessa. Questi erano dotati di orlo a tesa e una vasca bassa con profilo troncoconico o emisferico, tipici della Sardegna meridionale. In contrasto, nella Sardegna settentrionale erano più comuni i tripodi con vasca profonda, corpo globulare, breve colletto e orlo svasato, spesso provvisti di due anse. Oltre ai tripodi erano diffusi altri tipi di contenitori. Le olle si presentavano con corpo bitroncoconico, cilindro conico o ovoide, dotate di due o più anse verticali e un orlo ingrossato a tesa. Le anfore e le anforette, invece, presentavano corpo ovoidale, orlo svasato e anse posizionate alla massima espansione o alla spalla. A completare la varietà vi erano coperchi troncoconici o cilindri con appendici laterali. Le grandi situle, utilizzate per conservare derrate, erano provviste di orlo a tesa e prive di anse o, in alcuni casi, dotate di due o più anse poste tra la carena e il ventre. Un esempio significativo è la tomba di Bau su Matuzzu a Serdiana, dove situle di grandi dimensioni, tagliate a metà, furono adoperate come letti funebri per i defunti. Quindi potete immaginare la grandezza di questi artefatti. Durante l'età del rame, anche la Sardegna fu coinvolta nel fenomeno del bicchiere campaniforme, noto come beaker. Da questo si ottiene il termine beaker culture in inglese, Adesso proverò a pronunciarlo, Glockenbecher Kultur in tedesco, che influenzò profondamente le culture europee dell'età del bronzo antico, incluse quella di Polada nell'Italia settentrionale e di Bonnannaro in Sardegna. I bicchieri campaniformi erano vasi in ceramica dalla caratteristica forma di campana rovesciata. La loro diffusione iniziò nei primi secoli del terzo millennio a.C. in tutta Europa, dove venivano spesso ritrovati in sepolture singole, associati a un corredo comprendente pugnali di rame, punte di freccia con codolo e alette, bracciali d'arciere e vari ornamenti. L'insieme di questi oggetti, che ricorre frequentemente accanto al bicchiere campaniforme, è definito come set campaniforme. Nella fase iniziale di questa cultura, la decorazione dei vasi si caratterizzava per uno stile internazionale, con bande parallele di linee oblique impresse a pettine, alternate a bande lisce. I vasi di questa prima fase erano comuni nelle sepolture, ma rari negli abitati, dove apparivano come elementi estranei ai contesti locali. Da ciò si è dedotto che essi avessero un valore principalmente sociale, rappresentando uno status di prestigio e potere. Si ritiene che gli oggetti del set campaniforme venissero utilizzati durante feste, diciamo di collegamento tra tribù, cioè intertribali, occasioni in cui si stringevano e rinnovavano alleanze appunto tra due o più tribù. Le testimonianze materiali suggeriscono che durante queste celebrazioni si svolgessero gare di tiro con l'arco, si diffondessero i prodotti della metallurgia, di cui i portatori del bicchiere campaniforme possedevano conoscenze specialistiche, e si consumasse un liquore dolciastro e probabilmente inebriante servito appunto nei beaker. Il ritrovamento delle sette campaniforme quasi esclusivamente nelle sepolture indica che tali oggetti facevano parte del corredo personale del defunto e attraverso il loro simbolismo ne identificavano l'appartenenza a un gruppo sociale specifico. Questo corredo non solo testimoniava l'importanza del defunto, ma esprimeva anche un'ideologia che combinava elementi religiosi a quelli sociali ed economici legati al culto dei morti. In una fase successiva, l'evoluzione del bicchiere campaniforme portò alla comparsa di varianti locali, quest'ultime caratterizzate da forme più slanciate o più tozze, spesso accompagnate da coppe e brocche. Anche le decorazioni divennero più varie, con motivi a quadrettature, linee interrotte, triangoli campiti e decorazioni metopali. Rispetto alla prima fase, la presenza di ceramiche campaniformi negli insediamenti abitativi aumentò sensibilmente, specialmente in regioni come la Gran Bretagna, la Spagna, il Portogallo e il Midi francese, dove questa diffusione si legò a un incremento delle attività metallurgiche. Il campaniforme dell'Europa centrale si associa a una varietà di forme ceramiche, tra cui boccali con ansa e vasi su piede, decorati in modo complesso oppure lasciati privi di ornamenti. Nell'Europa occidentale, ai classici bicchieri si affiancano basse ciotole ricamate, decorate in maniera simile ai bicchieri stessi. In Italia centro-settentrionale il fenomeno campaniforme si diffonde attorno alla metà del terzo millennio a.C., interessando l'intera area padana e spingendosi verso la Toscana. Le tipologie di vasi e le loro decorazioni rivelano influenze provenienti sia dalla penisola iberica che dalla Francia e dall'Europa centrale. Una nota conclusiva: in tutti i siti italiani, costituiti prevalentemente da tombe, gli elementi campaniformi si trovano in contesti molto eterogenei. Questo ha portato gli studiosi a ipotizzare che non si tratti di una cultura unitaria e definita, ma piuttosto di presenze integrate in contesti locali di matrice indigena. In Sardegna, i ritrovamenti campaniformi si sovrappongono alla cultura di Monteclaro, collocando l'inizio del fenomeno nella seconda metà del terzo millennio avanti Cristo. Anche in Sardegna, come nell'Italia settentrionale, il campaniforme mostra due componenti principali, una iberico-francese e una appunto dell'Europa centrale. Di queste componenti andremo poi a parlarne meglio mercoledì prossimo, nella seconda puntata di questo programma. Vi ricordo che ci potete ascoltare appunto dalle 13.30 alle 14 il mercoledì in onda sulle frequenze 88 e 98 FM, sul DAB più per il cagliaritano, in streaming trovando il link sul sito dell'emittente radioramasound.com, dove trovate anche la sezione podcast per riascoltare le puntate precedenti, ma anche il programma passato legato agli idoletti di pietra. Io vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.